sarebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Paola Simonetti vi dà il suo saluto dallo studio 9 di Radio Vaticana Italia in compagnia di Luciana Fantini in regia e Roberto Colangeli alla parte tecnica. Buon pomeriggio a tutti voi. Fate sentire la vostra presenza al nostro numero WhatsApp 335 1243 722 per i vostri messaggi, suggerimenti e commenti. Naturalmente quelli davvero interessanti li leggeremo e li faremo anche sentire se manderete WhatsApp audio. Allora, il mondo alla radio oggi è concentrato nella prima parte sul fenomeno dell'usura, una piaga il più delle volte silenziosa e sommersa, se non denunciata, che getta nella disperazione chi ne è vittima. Prestiti facili offerti da finti amici che si rivelano cappi al collo quando la restituzione pretende anche fino al 400% di interessi mensili. L'emergenza sanitaria, è inutile negarlo, ha reso il terreno sempre più scivoloso e ha allargato la platea dei soggetti a rischio. Prevenire è fondamentale, come sentiremo anche dai nostri ospiti di oggi. Nella seconda pagina invece focus sui reati in cui vittime sono i minori in Italia e nel mondo, i mille fronti dell'abuso, della violenza e anche della violazione di diritti umani civili nel dossier dell'organizzazione Terre des Hommes. Un figlio che studia fuori sede, un'attività commerciale che comincia a zoppicare o una malattia che necessita per esempio di farmaci o visite costose. Oppure semplicemente l'indebitamento fuori controllo che attiva per esempio rate che alla lunga diventano insostenibili. La falla economica può arrivare per mille motivi e lì dove spesso non arriva il prestito di una banca arriva quello offerto dalla mano sbagliata, un sedicente amico benefattore che presta la somma ma arriva poi a pretenderla indietro, maggiorata con per esempio il 400% di interessi. E la vita diventa un incubo con la sottrazione per esempio di ogni bene, cioè il ricatto pesante, le intimidazioni, le minacce addirittura di morte e si arrivano a cedere attività, auto, preziosi, fino a firmare decine di assegni. L'usura si concretizza spesso così, ma la recente relazione del commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura, che è stata peraltro presentata di recente, rivela che lo scenario del fenomeno è sempre più sfuggente. La relazione ha sottolineato che se da un lato sono aumentate le denunce del pizzo e delle intimidazioni legate anche all'usura, dall'altra ci sono zone del paese dove persistono ben radicati, dice la relazione, questi fenomeni, sebbene non vengano riconosciuti dalla popolazione. Questo è un fronte sicuramente ancora più rischioso. E c'è il dato allarmante che nel contesto del primo mese di chiusura del paese per il lockdown fornito dal Ministero dell'Interno vede un incremento del 9% delle denunce relative al reato d'usura. Sono stati 19 milioni di euro liquidati alle vittime dagli enti pubblici preposti al sostegno. Ma come prevenire il fenomeno? Dove sono i nodi deboli per famiglie e piccoli imprenditori? Cerchiamo di capirlo con Luciano Gualsetti, che è presidente pro tempore della consulta antiusura Giovanni Paolo II Onlus. Buon pomeriggio, presidente.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Grazie mille di essere con noi. C'è Michela Di Trani, che è portavoce della consulta antiusura, ma anche autrice di un libro interessante, sentiremo. Buon pomeriggio anche a lei, Michela. Grazie di essere con noi.
Buon pomeriggio, grazie a voi tutti.
E do il mio caldo benvenuto anche al professor Maurizio Fiasco, che è sociologo e consulente della consulta antiusura. Benvenuti e grazie del vostro tempo davvero a tutti voi. Allora, vorrei
grazie
innanzitutto
grazie
a lei di essere con noi. Vorrei innanzitutto segnalare che la consulta antiusura è impegnata in una o due giorni, tra oggi e domani, dal titolo Scenari e responsabilità sociali, economiche e finanziarie dopo l'emergenza sanitaria, quali rischi e opportunità per la cura del bene comune. Si svolge a Roma, presso il Palazzo Lateranense, con la partecipazione di diversi relatori esperti. Quindi la consulta è pienamente operativa sul tema su molti fronti. Allora, Gualsetti, che stime numeriche ci sono oggi dell'incidenza dell'usura in Italia e a danno di chi? Tanto per tracciare brevemente e schematicamente un quadro.
Ma il tema dell'usura è chiaramente un tema difficile da quantificare, da delineare in termini di dati numerici, perché è un fenomeno notoriamente sommerso. Più semplice, anche se non è così. È inquadrare la cosa all'interno di una dei dati del sovraindebitamento, cioè delle difficoltà delle persone che si trovano a non poter più onorare i propri debiti.
Sì.
Naturalmente questo colpisce molto di più le persone che hanno minori risorse rispetto a quelle che sono più ricche, aggravando ulteriormente il disavanzo e le differenze sociali che ci sono tra ricchi e poveri.
Certo.
Anche come Caritas noi vediamo un aggravamento dovuto alla pandemia, perché il lockdown economico, soprattutto a seguito del blocco dovuto all'emergenza sanitaria, ha prodotto tante di quelle condizioni che ha messo famiglie e imprese in una situazione di forte difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Le Caritas hanno dichiarato un raddoppio delle persone che
sì.
si sono rivolte a loro per gli aiuti alimentari, per gli aiuti al pagamento delle bollette, dei mutui e degli affitti, e chiaramente anche le imprese stesse, non avendo le entrate, hanno però dovuto continuare a pagare gli affitti e pagare le spese del personale. Tutte queste sono condizioni che fatalmente poi portano queste persone, se non a capitalizzate, se non strutturate,
certo.
a dover rivolgersi al soldi, anche al credito illegale, quindi a cadere vittime dell'usura.
Senta Presidente, la Consulta è, come dire, un ente, diciamo, è la Consulta Nazionale delle Fondazioni e Associazioni Antiusura, quindi è, come dire, corale, no, come attività, e voi siete di supporto in realtà alle vittime sotto molti punti di vista. Secondo però il vostro osservatorio, lei dice, è difficile avere delle cifre, delle stime ufficiali, diciamo scientifiche, perché è sfuggente il fenomeno, però voi avete dei numeri interni, avete delle stime sul vostro intervento, sul vostro osservatorio?
Sì, noi nel 2019 abbiamo fatto complessivamente, sono 32 le fondazioni antiusura che operano in tutta Italia, circa 7.000 ascolti e avviato 800 pratiche, che chiaramente sono pratiche che cercano di affrontare il tema degli indebitati con dei prestiti garantiti, garantendo dei prestiti delle banche fino a 20 milioni di
sì.
garanzie erogate. Quindi è un fenomeno che comunque, ed è un'azione di prevenzione che parte dall'ascolto, viene accompagnato poi verso una chiarificazione della propria situazione
sì.
e laddove è necessario si interviene con un prestito per ristrutturare un po' tutti i debiti e liberare la persona dall'ansia di dover restituire alle finanziarie, piuttosto alle banche, piuttosto che ai creditori, e quindi entrare in una situazione un po' più tranquilla rispetto alle, e quindi uscire dal rischio di doversi affidare appunto al credito illegale.
Certo.
Tutto questo lavoro è un lavoro di prevenzione che poi passa attraverso una dimensione fondamentale, che è quella della sensibilizzazione, dell'educazione all'uso del denaro, del denaro.
È importante.
A un debito responsabile, perché il problema, ci si può anche indebitare, ma uno deve prevedere quali sono gli impegni.
È chiaro,
di
certo.
reddito futuro che.
Certo, è uno dei fronti poi, no? Quello della non saper calcolare bene, sfugge di mano l'indebitamento, spesso con rate che si stratificano, e sono dei casi che sono stati anche documentati da coloro che si occupano di antiusura. Ci sono casi proprio di questo tipo, al di là della difficoltà dell'emergenza proprio fulminante che arriva per problemi gravi, spesso c'è la, diciamo, il non saper calcolare bene quali sono i passi da fare a livello economico all'interno di una famiglia. Gualsetti, poi magari se vuole la lascio anche andare, che lei ha molti impegni. Volevo che ricordassimo però quali sono i provvedimenti che sono attualmente in vigore in Italia a favore delle vittime, cioè in Italia ci sono delle leggi, c'è un sostegno, bisognerebbe capire quanto sia efficace, ma c'è, e quindi chi vuole può denunciare o può provare a farlo, insomma, quantomeno.
Le stesse fondazioni antiusura si basano su dei fondi di prevenzione all'usura, che sono l'articolo 15 della legge 108 del 96, che è appunto la legge che regolamentava questa attività di antiusura, e naturalmente con questi fondi statali, noi possiamo fare queste garanzie, però quello che conta delle fondazioni è appunto tutta quest'opera di ascolto, di accompagnamento e di sensibilizzazione, che sono le premesse per evitare che le persone poi si infilino o si affidino a questo. Poi c'è tutto il filone della solidarietà, il fondo sì. di solidarietà, l'articolo 14 della stessa legge, che però è riservata solo alle imprese economiche. Qui si apre tutto un altro capitolo, certo, di come la criminalità organizzata cerca di entrare in possesso delle attività produttive, non tanto per avere la restituzione dei soldi, ma per controllare il territorio, per riciclaggio,
certo,
del denaro sporco,
certo,
piuttosto che per inserire i propri affiliati nel tessuto lavorativo, e questo è un altro capitolo molto grave del tema dell'usura.
Benissimo. Luciano Gualsetti, presidente pro tempore, consulta antiusura Giovanni Paolo II, la ringrazio per la sua partecipazione nonostante i grandi impegni. La lascio andare perché oggi è una giornata davvero importante. Grazie della sua partecipazione.
Grazie,
grazie mille. E io vorrei proporvi invece una breve intervista, una breve testimonianza di Mario, è un nome di fantasia, protagonista di un servizio del TG3 Lazio realizzato qualche tempo fa per la campagna TGR No Mafie. È stata intervistata la vittima che ha scelto di denunciare l'usura. Mario era titolare di un'impresa edile romana ben avviata. La banca a un certo punto decide di revocargli il fido, riceve e accetta l'offerta di aiuto da un amico barista per 10.000 euro. Entro 6 mesi il suo debito ha lievitato fino a 200.000 euro. Sentiamolo dal servizio di Antonella Armentano del TG3 Lazio.
Fui malmenato all'interno della cucina, apposta lasciò la porta aperta per far vedere a mia figlia che venivo malmenato. Fui poi massacrato di botte per strada, fui sequestrato una sera, fui inseguito più volte. Poi una mattina lo incontrai in un distributore di benzina, davanti a testimoni mi sbatté sul cofano e anche lì presi tante botte, al punto tale che fui costretto a barricarmi in casa.
E il parroco a consigliargli di rivolgersi all'ambulatorio antiusura che gratuitamente assiste le vittime.
Sono solo, c'ho solo un figlio che ancora mi segue, che ha creduto in me. Però tanti clienti l'ho persi, i parenti non mi parlano.
Però va avanti.
Vado avanti, combatto, non mollo.
Violenza, vessazione, ma anche solitudine per la terra bruciata che una vittima di usura poi arriva a farsi intorno, anche in ambito familiare. Questa era la testimonianza di un 55enne, Mario, di Roma, che ha ricevuto un prestito di 10.000 euro da un sedicente amico e dopo 6 mesi ne ha dovuti restituire 200.000. Ho preso in prestito un inserto del servizio sul tema del TG3 Lazio a firma della collega Antonella Armentano, che ringrazio virtualmente. Michela Di Trani, portavoce della Consulta antiusura, ma anche autrice di un libro che narra la storia di una vittima di usura, Il riscatto fuori dal tunnel dell'usura, edizioni San Paolo. Ancora benvenuta, qualche pennellata di questa vicenda, Michela.
Allora, il personaggio è Riccardo, è un giovane con una vita appunto davanti, quindi tante ambizioni, quindi anche la voglia di farcela, e anche insomma abbastanza velocemente, perché come insomma è stato detto appunto dal presidente Gualtetti, è un fenomeno l'usura insidioso, invisibile e sommerso, e molte volte ci si trova dentro e non si sa appunto che si è vittima di usura.
Sì.
Sì, il protagonista Riccardo, anche lui chiede in prestito una somma di 4.000 euro, sì, 4-5.000 sì. euro, e nel giro di 3 anni questi 5.000 euro diventeranno 300.000. E a quel punto lui decide di farla finita. Poi accade un fatto, un particolare che non mi voglio svelare, magari chi ha voglia leggerà il libro, decide di andare avanti e di raccontare la sua storia. Quindi raccontare la storia, la propria storia per le vittime di usura è anche una maniera per fare chiarezza dentro di sé e trovare anche la forza per denunciare. Conosce casualmente il presidente della Consulta nazionale antiusura, Monsignor Alberto Dusto, e nel primo colloquio lui per la prima volta sente appunto la parola usura.
Sì.
Quando Monsignor Dusto gli ha detto: ma tu sai che sei vittima di usura? E lui dice: possibile? No, non è vero. La moglie, incredula, perché anche lei ovviamente le persone indebitate sentono anche un senso di vergogna, certo, per loro quasi un'ipoteca, insomma, sulla propria famiglia, quindi tendono a mascherare e a nascondere la propria condizione, certo. Quindi la moglie ignara di tutto. Quando ascolta la sua storia, vi dico un particolare, anche lei non riesce a crederci, tanto che gli fanno fare anche un test antidroga, cioè dice, sì, possibile, magari sì, è sotto effetti, diciamo, di sostanze tossiche. E così lui decide appunto di denunciare, ed è questo, insomma, il primo passo aiutato, certo, dalla fondazione appunto antidroga.
E quindi, insomma, denunciare è il primo passo per uscire dal tunnel. Io vorrei capire, sì, però abbiamo pochissimi minuti, vorrei dare poi la parola anche al professor Fiasco. C'è quindi un problema di riconoscimento anche, per esempio, di quale sia il tasso antiusura? Cioè, chi si trova di fronte a una situazione di questo tipo non riesce a capire, forse, che c'è qualche cosa che non va. Questo accade di frequente, accade spesso, o è solo una piccola parte delle persone che si trovano?
No, allora, comunque, allora, i tassi usurari comunque sono noti, insomma, sono noti. Solo che,
no, è la vittima che non li riconosce, forse, che non lo sa, questo intendevo dire.
Sì, no, nel senso che, allora, si cerca di risolvere i propri problemi, cioè a modo proprio, nella maniera più veloce possibile.
E quindi non, appunto, ci si pensa, certo.
Sì, e quindi magari anziché rivolgersi magari in banca, dice, magari devo aspettare i tempi dell'istruttore bancaria, c'è un amico che mi aiuta, il cosiddetto benefattore di cui, certo, avete parlato prima, e magari si pensa appunto di poter risolvere la questione, insomma, così, certo, ma insomma non è così, perché non sono benefattori, in genere sono persone legate alla criminalità organizzata, ecco.
Certo. Professor Fiasco, allora, il problema virus con le conseguenti misure per fronteggiarlo, quindi le chiusure eccetera, ha prodotto nuove fragilità e nuovi rischi di sovraindebitamento, ci sembra di capire così?
Beh, ha prodotto una grande questione che deve entrare nell'agenda, cioè l'esclusione sociale per debiti nelle sue diverse graduazioni, dalla sofferenza per medio-lungo periodo di una famiglia o di un'impresa a una sofferenza molto acuta con esiti dirompenti, sì, quindi che può precipitare, fino all'usura. Cioè è un sistema con tre cerchi concentrici, cioè la circonferenza esterna include un'area che è stimabile intorno ai 4-5 milioni di famiglie che sono entrate dall'equilibrio al rischio di squilibrio, sì, una circonferenza intermedia che sono quelle entrate in una condizione tecnica di fallimento economico, quindi di sovraindebitamento senza ritorno a condizioni invariate, e poi abbiamo il cerchio al centro che perimetra i casi di usura vero e proprio. Più le altre circonferenze si allargano e più chiaramente l'area interna dell'usura si dimensiona. Questo ormai lo sappiamo da un quarto di secolo, perché il padre Massimo Rastrelli scorse questo fenomeno nel 1990 e lo abbiamo regolarmente seguito
e monitorato nel tempo,
in tutti gli anni che sono seguiti. Ed è una grande questione che, se non si affronta, l'Italia non esce dalla crisi, cioè noi abbiamo le vecchie e le tradizionali forme di usura e di fallimento per debiti, sì, di prima del lockdown, di prima della pandemia. Poi abbiamo uno stock, un flusso, anzi, più consistente che è arrivato in questi mesi e non sappiamo quando quest'onda si fermerà. E tutto insieme compone una questione drammatica, sì, di esclusione sociale per debiti di milioni di famiglie. Allora, non è solo un problema di assistenza, che è un problema molto rilevante, sì, di solidarietà e anche di carità, naturalmente, sì, ma è un problema dirimente se si vuol far uscire il paese dalla crisi.
Sì, cioè,
gli effetti di questi milioni di famiglie che sono in sofferenza, gli effetti macroeconomici sono terribili, perché provocano un calo, un crollo della domanda di beni e di servizi, oltre a quello che già il lockdown ha provocato. Quindi, come accadde negli anni 30 del secolo scorso, sì, negli Stati Uniti si diede una risposta a questo problema, altrove no,
Quindi mi sta dicendo che in Italia, professore, mi scusi se la interrompo, ma sì. Volevo fare una domanda, cioè lo Stato certo. Al momento ha strumenti efficaci per arginare il rischio dell'usura? Lei mi sta dicendo che forse non è così?
No, dico assolutamente che non è così, perché non si ammette il tema, cioè la prima condizione di una guarigione è ammettere il rischio sanitario, no? Cioè questo tema dell'esclusione per debiti, del fallimento economico delle famiglie per bilancio domestico irrecuperabile, è un tema rimasto orfano di paternità e di maternità dalle istituzioni, cioè è vero che è molto rilevante, molto acuto. Sì. Questo cerchio interno, quello dell'usura a cui si cerca di provvedere, ma per provvedere a questo cerchio interno bisogna restringere le altre circostanze.
Quindi bisogna intervenire a monte, dice lei, cioè bisogna fare misure strutturali.
Bisogna intervenire sistemicamente, non si possono lasciare al risentimento, alla sofferenza e alla mortificazione milioni di famiglie. Bisogna dare una prospettiva e quindi la questione del debito deve entrare all'interno della politica economica e della politica sociale, se no il resto sono misure puramente simboliche che servono ad esonerarci, certo. Ad esonerare la società e le istituzioni dal provvedere in maniera sistemica.
Certo, chiarissimo. Michela Di Trani, la Consulta è un ente che fornisce anche una sensibilizzazione e una formazione sulla gestione del denaro, educazione finanziaria?
Sì, una delle attività appunto importanti della Consulta Antiusura è fare anche prevenzione ed educazione all'uso del denaro tramite corsi di formazione, tramite anche convegni, anche attività appunto di comunicazione, come anche quella insomma che stiamo facendo in questo momento. Sì, ci sono anche progetti nelle scuole, noi andiamo anche nelle scuole insomma a parlare del
certo.
fenomeno, sì. E anche appunto raccontare le storie delle persone comuni.
E questo è importante, certo, perché raccontare le storie significa entrare nel vivo poi della problematica, naturalmente.
Sì. Senta, e poi è anche una valenza risarcitoria per le vittime di usura, perché è una maniera per loro per restituire alla, diciamo, alla comunità il loro percorso, il loro vissuto, ecco.
Certo.
Cioè, fanno diventare le loro storie patrimonio appunto
della collettività,
ecco.
Certo. Professor Fiasco, davvero abbiamo 60 secondi. Secondo la sua percezione, gli italiani hanno tendenzialmente una sottovalutazione del sovraindebitamento in generale?
Forse prima si pensava che riguardasse soltanto gli incoscienti o una parte povera che è stata colpita dalla crisi. Adesso è un fenomeno universale che riguarda il ceto medio, che riguarda i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno interrotto l'attività, che riguarda una marea di lavoratori autonomi, compresi quelli delle libere professioni, e quindi questa percezione sta crescendo. Quello che non sta crescendo è la cognizione lucida e razionale della necessità di una risposta istituzionale e sociale coordinata ed esplicita. Il buco sta in questo.
Certo, è chiarissimo. Quindi occorre intervenire, dice lei, a monte. Non bisogna neanche arrivarci al rischio usura. Bisogna porre delle soluzioni.
Il rischio c'è, sta dilagando, però lo affrontiamo non a valle e basta. Bisogna affrontarlo con una logica integrata. Cioè dobbiamo tirar fuori dalla palude famiglie, piccoli professionisti, piccole imprese. Dobbiamo tirar fuori un'intera società da questa situazione e dobbiamo declinare il tema. Il tema ancora non è declinato a livello delle istituzioni, questo è il punto. Ma io insisto, mi scusi se uso un tono un pochino accalorato, perché più leggo la letteratura, più esamino i dati, più vedo lo sviluppo tecnico di un problema, e più mi accorgo
professore.
Una medicina neanche la si cerchi.
È chiarissimo, professore. Purtroppo sono costretta a chiudere, questo spazio è esaurito per me. Saluto Michela Di Trani, portavoce della Consulta Antiusura Giovanni Paolo II, autrice anche di un libro sulle vittime di usura, e il professor Maurizio Fiasco, sociologo e consulente della Consulta Antiusura. Grazie di cuore per la vostra partecipazione, buona serata e buon lavoro.
Grazie.
Davvero.
Grazie a voi. Grazie per l'attenzione e la sensibilità al tema. Grazie.
Grazie a voi, ci fermiamo per pochi minuti, torniamo dopo una piccola pausa, non andate via.